Lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 8, e leggeremo solo due versi, versetto 31 e versetto 32. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? L'Apostolo Paolo esprime un concetto molto semplice. Dio ci ha dato il massimo, perché ci ha dato il suo figliuolo. Egli ha voluto fare questo e ha potuto fare questo. E allora come non ci darebbe le cose minime? Questo è un tempo in cui tutti si aspettano di ricevere dei regali. E tutti stanno cercando un dono, un regalo da fare a qualcun altro, perché a loro volta si aspettano che qualcun altro faccia un regalo a loro. È uno scambio di doni. Ma il dono di Dio è tutt'altra cosa. Io questa sera vorrei brevemente parlare di questo. Parlare di questo dono straordinario che lui ci ha fatto. Il dono del suo figliuolo. Il dono che è il dono per eccellenza, il dono al di sopra di ogni altro dono. E Paolo esprime, dicevo, un concetto molto semplice, perché se Dio ha tanto amato il mondo da fare questo dono straordinario, questo dono meraviglioso del suo figliuolo, Paolo dice tutte le altre cose sono racchiuse, tutte le altre cose sono contemplate in questo dono. Perché un altro passo della scrittura, Giovanni 3:35, ci dice che tutte le cose sono state date al figlio, tutte le cose sono state date a Gesù, e quindi Gesù è il dono che rende possibile tutti gli altri doni. Qualcuno dica amen. Noi vogliamo ringraziare il Signore perché questo dono ineffabile del suo figliuolo ci mostra, ci rivela. A meno che uno non sia cieco, io spero che questa sera di ciechi qui non ce ne siano. A meno che uno non sia cieco, il dono che il Padre ci ha fatto ci rivela proprio e ci fa vedere in maniera chiara il grande amore di Dio. Questo amore così sublime, questo amore così incomprensibile anche alla nostra mente, ma anche questo amore così glorioso. E sebbene sia, come dicevo all'inizio del nostro culto, un mistero, il fatto come Dio mette in atto questo amore, il fatto che Lui decida di farsi uomo come noi, e questo è qualcosa di incomprensibile per la nostra mente. Il Vangelo di Giovanni comincia proprio con queste parole: la parola si è fatta carne. E esprime un concetto così alto, così particolare, che nessun linguaggio umano può descrivere questo grande gesto che Dio ha fatto. E se poi pensiamo che egli non è venuto come un re osannato, se poi pensiamo che egli non è venuto come un eroe applaudito ed onorato da tutti, egli non si è presentato come un grande statista, come un ricco, nobile uomo che si presentava per essere acclamato e per essere messo sul trono. No, egli venne povero tra i poveri. Cosa vi dice il fatto che Gesù, che Dio, facendosi uomo, ha scelto di nascere in una mangiatoia, in una stalla, in un luogo estremamente umile? Cosa vi dice il fatto che, con tutti i lavori, i mestieri che ci sono sulla faccia della terra e tanti giovani aspirano a diventare qualcosa? Ebbene, la Bibbia ci dice che Gesù come mestiere fece uno dei mestieri più umili, il carpentiere, il falegname. Naturalmente tutto questo non può trovare una spiegazione razionale, una spiegazione dal punto di vista umano. Come spiegare il fatto che il figlio dell'uomo, così egli si definiva, il figlio dell'uomo, Gesù disse, le volpi hanno delle tane, Gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neanche dove posare il capo. Eppure era il creatore dell'universo. Eppure era colui che con una sola parola ha fatto il cielo e la terra. C'è da restare attoniti. Il profeta Isaia, 700 anni prima che Gesù nascesse, scrisse nel capitolo 9, al versetto 5, al versetto 6, queste straordinarie parole che erano una profezia della venuta del figliuolo di Dio. E parla di lui come un bambino che ci è nato, però parla di un figlio che ci è stato dato. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, un figlio ci è stato dato. È un dono straordinario, è un regalo meraviglioso per l'umanità. E sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente, per rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Questo farà lo zelo del Padre. Questo farà lo zelo del Signore. Ma questa parola zelo è una parola straordinaria che possiamo fargli comprendere anche. Questo farà l'amore, l'amore del Padre, l'amore del Padre che ha visto suo figlio nascere in una mangiatoia, l'amore del Padre che ha visto suo figlio disprezzato e rigettato dagli uomini, l'amore del Padre che ha visto suo figlio vilipeso e messo lì come un malfattore sulla croce, sputato, ingiuriato e ridicolizzato. L'amore del Padre che davanti a questo scempio dell'umanità, dell'uomo che nella sua arroganza e nel suo orgoglio pensa di poter fare a meno dell'amore di Dio e pensa di poter fare a meno della grazia di Dio. L'amore del Padre che avrebbe potuto non distruggere solamente coloro che stavano crocifiggendo il suo figliuolo, ma l'intera umanità, poteva fare tabula rasa, piazza pulita di tutto il genere umano. Se Cristo fosse venuto qui per essere un re, per essere il Padre che ha visto, come dicevamo prima, riconosciuto e applaudito, e a causa di questo rifiuto e di questo rigetto Dio poteva vendicare il rigetto del suo figliuolo. Ma prima ancora che Gesù nascesse, nell'eternità il piano di Dio era stato concepito. E nessuno aveva bisogno di consigliarlo su come fare, nessuno doveva dirgli in che maniera il figliuolo suo doveva vivere sulla faccia della terra. Il Padre sapeva già che il figlio sarebbe nato in quelle condizioni. Il Padre sapeva già che il figlio sarebbe vissuto come è vissuto. E il Padre sapeva già che sarebbe morto sulla croce. Quando Gesù è morto sulla croce, il cuore del Padre era un cuore come qualsiasi padre possiamo immaginare potrebbe soffrire vedendo il suo figliuolo morire sulla croce. Ma la cosa più tragica, la cosa più grande è che lui ha visto il peccato mio, il peccato tuo e il peccato tuo sulle spalle del suo figliuolo. Lui portava i nostri peccati, si era caricato delle nostre iniquità, dice la scrittura. E il Padre sapeva tutto questo. E vedete quanto è grande l'amore di Dio? Nonostante egli sapesse che era il mio peccato a crocifiggere il figliuolo suo, che era il tuo peccato, non cercare di giustificarti, non cercare di metterti da parte rispetto al resto dell'umanità. Sei coinvolto anche tu, anche per il tuo peccato Gesù è morto. Tutti quanti siamo stati colpevoli della sua morte, perché senza quella morte noi non avremmo potuto ricevere vita eterna e non avremmo potuto essere salvati. Egli è nato, ma egli è nato per morire. Questo è un messaggio che a Natale non si sente mai. Oh, si parla tanto, si parla di tante cose, ma il fatto che egli è nato per dover morire su quella croce, nessuno ne parla. La croce è un messaggio scomodo, invece parlare della, non so, della coreografia del Natale, il presepio, la mangiatoia, il bue, l'asinello e tutte quelle cose sono cose un po' sentimentali, affascinanti, attirano. Io ricordo quando ero bambino ero attirato da queste cose. Mi piaceva così tanto il tempo del Natale che avrei voluto che fosse sempre Natale. Non vedevo l'ora, chiedevo sempre a mia mamma, quando viene Natale? E poi mi ricordo che andavamo nel bosco, lì vicino, tagliavamo un albero e poi lo addobbavamo, no? Ed era una grande gioia per me, addobbare l'albero, non come si fa oggi con tante, ma con mandarini, con, non so, con castagne, con prodotti della terra, insomma. E quando c'era la possibilità di mettere qualche ghirlanda, qualche, era una festa, era una cosa speciale. Ma era quell'atmosfera che mi attirava, era quel desiderio proprio che non finisse mai il Natale. E poi un giorno ho incontrato Gesù. E chi ha incontrato Gesù come me può dire la stessa cosa, che non solo dico io, ma la dicono tutti quelli e testimoniano tutti quelli che hanno incontrato Gesù. Da quel giorno, Natale è tutto l'anno. Non abbiamo bisogno di aspettare una data, non abbiamo bisogno di festeggiare il 25 dicembre, perché sappiamo che ogni giorno noi abbiamo questa realtà nel nostro cuore. Certo, oggi la società è tutto, diciamo, il contesto sociale, il contorno sociale del Natale, meriterebbe una riflessione molto più approfondita di quella che io posso fare questa sera e quindi evito di farlo, però non posso evitare di ritornare su quello che è l'argomento fondamentale e principale di questo messaggio: l'amore del Padre che si incontra con l'amore di Gesù. Non vorrei che qualcuno pensasse che il padre ha costretto il suo figliuolo a morire sulla croce. Non vorrei che qualcuno pensasse che in qualche modo l'opera del Signore viene sminuita dal fatto che egli non poteva esimersi da questo compito. L'amore del padre si incontra e si incrocia con l'amore del proprio figlio. E il figlio ha voluto volenterosamente finire, completare, compiere l'opera del padre. Così il dono più prezioso è Cristo e tutte le cose le abbiamo. Prendi appunto di questa frase. Tutte le cose le abbiamo se abbiamo Cristo. Perché se non abbiamo Cristo non abbiamo nulla. Non possiamo separare le due realtà, il dono e i doni. Tu puoi ricevere mille doni in questi giorni, ma se non hai Cristo non hai ricevuto proprio nulla. Cristo è il dono per eccellenza. Ora ti può venire tuo cugino, può venire tua zia, può venire tua sorella, può venire un amico, può venire un parente e ti fa un bel regalo. E sicuramente tutti quanti apprezziamo quando ci viene fatto un bel regalo. Ma c'è Dio, il Padre, questa sera, che ti vuole fare il regalo più straordinario che tu abbia mai ricevuto in vita tua. Egli ti vuole fare dono del dono per eccellenza. Il dono che è al di sopra, per valore, per immensità, al di sopra di ogni altro dono. E allora, se vuoi che il Natale per te diventi una vera festa, una festa che dura veramente tutto l'anno, cerca il dono, dimenticati dei doni che in questi giorni potrai ricevere, ma pensa e cerca solo il dono, Gesù. Perché se troverai Gesù, troverai tutti gli altri doni. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Prima di tutto, la salvezza, il dono più grande. Quanti ringraziano insieme a me il Signore per la salvezza ricevuta? Alleluia! Noi abbiamo ricevuto il dono più grande, che è Gesù. E in questo dono c'era compresa la salvezza. Vedete come da Gesù vengono tutti gli altri doni, il miracolo più sublime. Qualcuno dice: io sono stato guarito da una brutta malattia. Qualcun altro può dire: io sono stato liberato da una situazione molto difficile. Ma non c'è miracolo che può essere paragonato al miracolo di colui che può dire: io ero un peccatore perduto e Gesù Cristo mi ha salvato. Questo è il miracolo per eccellenza, il miracolo più straordinario. È quello che è ancora, e che io non sono capace di esprimere con le parole, è che tutto questo Dio, il Padre, lo dà gratuitamente. gratuitamente egli dà il suo figliuolo, gratuitamente dà i doni che accompagnano il suo figliuolo. Quando i pastori sentirono il messaggio degli angeli, gli angeli dissero: oggi nella città di Davide è nato un Salvatore, che è Cristo il Signore. Era quello che l'uomo aveva bisogno, un Salvatore. Amico che sei qui questa sera, non hai bisogno di un panettone, non hai bisogno di un orologio, non hai bisogno di una televisione a colori. Hai bisogno del Salvatore, hai bisogno di Gesù. Non rifiutare il regalo di Dio. Come sarebbe brutto se tu in questi giorni fai un regalo a qualcuno, o a un compleanno, o a una qualsiasi, e quella persona rifiuta quel regalo, te lo rimanda a casa e dice: non voglio il tuo dono. Molti stanno facendo così con il dono di Dio, anni e anni che sentono la voce dello Spirito Santo che li chiama e rifiutano continuamente. Oggi dice la Scrittura: se udite la mia voce, non indurite il vostro cuore. Non indurite il vostro cuore. Lascia che lo Spirito Santo ti riveli il dono per eccellenza, il dono dei doni. In Giovanni, 1 Giovanni 4:10 leggiamo: in questo è l'amore. Questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Questo è il dono che il Signore ci ha fatto. Così sì, possiamo dirlo, il Natale per noi ha un significato, e ha un significato diverso però da quello che in questi giorni si vede in giro e si sente in giro nella società. Il Natale non ha niente a che fare. Il Natale inteso nel senso originale di questo termine e del significato che volevano dare a questo termine non ha niente a che fare col consumismo di questi giorni. È vero, siamo in tempi di crisi, crisi economica, ma dicevo prima, se voi questa sera all'uscita del servizio andate in un centro commerciale, vedrete che, insomma, sì, si parla tanto di crisi, ma poi si spende e si continua a spendere, perché è evidente che in questo tempo, in questo periodo, dicembre offre delle possibilità maggiori, c'è una disponibilità maggiore. Ma lo spirito dei cristiani, adesso mi rivolgo ai cristiani, non dovrebbe essere quello di regalare e fare doni a chi ha già tanto, o forse a chi ha già tutto. Ci sono molti, molti, molti bambini che oggi moriranno di fame. Ce ne sono tantissimi, milioni di persone potrebbero essere sfamate solamente con gli avanzi che in questi giorni, tra cenoni e ristoranti, eccetera, eccetera, si gettano nell'immondizia e nella spazzatura. Milioni di persone potrebbero vivere se questo reddito, queste spese pazze di questi giorni potrebbero essere trasformate in un dono. Non c'è bisogno di regalare vestiti e scarpe a chi non sa più dove metterli perché il guardaroba sta scoppiando. Forse dovremmo regalare qualche vestito a chi sta morendo di freddo. Forse dovremmo preoccuparci di insegnare anche ai nostri figli a saper dare, piuttosto che ad aspettarsi qualcosa, a ricevere. Perché questo è lo spirito del Vangelo, questo è lo spirito di Gesù. Non c'è bisogno di spendere in cose inutili perché il mondo segue questo andazzo o questo trend. E allora io credo che il Signore questa sera può sensibilizzare il nostro cuore, perché noi possiamo comprendere che se Lui ha dato a noi il meglio, e che se Lui ha dato a noi il dono più grande, più meraviglioso che poteva darci, lo ha fatto anche per insegnarci questo, per insegnarci a saper dare a nostra volta, a saper condividere. Se il Signore ti abbonda di qualche bene, condividilo con qualcuno che non ha la stessa possibilità. Apprezza quello che il Signore ti ha dato. Tante volte il nostro modo di comportarci in un mondo così consumista, in un mondo così superficiale, a volte sembra proprio che non apprezziamo quei beni che il Signore ci ha dato. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma lo ha dato a noi, come non ci donerà Egli tutte le altre cose insieme a Lui? Ci ha dato la vita eterna, ci ha dato dei beni spirituali, ci provvederà anche per ogni bene fisico e per ogni bene materiale. Amen. Siamogli grati questa sera. Semplicemente io ti chiedo, sii grato al Signore per quello che hai ricevuto. E se hai l'occasione, dai una mano, aiuta coloro che non hanno, coloro che hanno bisogno, e non seguire la mentalità, l'andazzo di questo mondo che in questi giorni sembra impazzito e sembra quasi che viva solo per certe cose, per certe realtà. I figli di Dio hanno ben altre cose su cui fondare la loro speranza e la loro vita. Amen. Alziamoci in piedi, ringraziamo il Signore. Alleluia. Una brevissima preghiera, poi dopo chiuderemo, raccoglieremo l'offerta e chiuderemo.